Gloria a Dio, alleluia. Ora vogliamo aprire la nostra Bibbia nel Vangelo secondo Marco, capitolo 1, dal verso 29. Una breve storia, ma importante, perché è contenuta nella parola di Dio e tutto ciò che è nella parola di Dio è importante per noi. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Amen. Fin qui la lettura. Accomodatevi, fratelli. Nella sinagoga di Capernaum Gesù aveva manifestato tutta la sua autorità, parlando, insegnando nella sinagoga, guarendo dei malati che erano lì nella sinagoga e liberando anche dei posseduti da demoni. Sempre questo nella sinagoga. In quella giornata di sabato, in quella sinagoga di Capernaum, Gesù compì delle opere veramente straordinarie. E non ci meravigliamo, perché sappiamo, conosciamo chi è Gesù, sappiamo chi è e cosa può fare Gesù, vero? Sappiamo che Egli è il Signore, è il Figlio di Dio, ed Egli può fare tutto ciò che vuole. Egli è la parola di Dio fatta carne, e quindi il suo insegnamento, il suo parlare, il suo agire è autoritario. E sicuramente quando Egli dice una cosa, quella cosa è. Quando Egli parla da parte di Dio, noi dobbiamo prenderla come parola di Dio. Quando Lui agisce, agisce con la potenza che viene da Dio. E allora noi ringraziamo il Signore perché ogni qualvolta veniamo nella Sua presenza, noi possiamo aspettarci da Lui cose straordinarie. Amen? Ogni qualvolta noi veniamo nella Sua presenza, magari come questa mattina, siamo venuti in questo luogo, ci siamo raccolti intorno alla parola e abbiamo letto, stiamo meditando questo passo e sappiamo che Gesù è qui in mezzo a noi e da Lui possiamo aspettarci qualsiasi cosa, perché è autorità divina, perché è Dio in mezzo a noi, perché Egli può fare tutto quello che vuole. Però sapete, fratelli, voglio portarvi a riflettere, a meditare su questa realtà. Appena usciti dalla sinagoga, Gesù e Giacomo e Giovanni andarono a casa di Simone e di Andrea, abbiamo letto. Cioè, in altre parole, appena uscirono dalla sinagoga, Gesù si recò in questa casa, si recò in questa abitazione modesta, perché era un'abitazione di pescatori. E i pescatori non avevano delle regge, non avevano dei palazzi, non avevano delle abitazioni esageratamente di lusso. Erano modeste, semplici, povere abitazioni. E Gesù, dopo aver compiuto e manifestato tutta la sua autorità in una sinagoga, nel luogo di culto, egli va a stare in un'abitazione, in una capanna, in un villaggio, e quindi dentro a questa modesta casa. E questo ci deve far pensare che Gesù non è soltanto il Signore delle sinagoghe, ma Egli è anche il Signore delle case, delle abitazioni. Egli non è soltanto il Signore del sabato, cioè della domenica, se vogliamo attualizzare la cosa. Egli non è soltanto il Signore della domenica. Egli è anche il Signore del quotidiano, di ogni giorno. Egli è colui che opera nella Chiesa, ma Egli è colui che opera anche nell'intimo della nostra casa. Egli abita con noi sempre, Egli dimora con noi sempre, Egli vuole stare sempre, ogni istante, nella nostra vita con noi, in intimità con noi. Non dobbiamo pensare di poter segregare Dio, di poter segregare Gesù in un luogo, in una cattedrale, in un locale di culto e poi il giorno vivere la nostra vita senza di Lui, senza pensare a Lui, senza avere il suo aiuto, il suo supporto, senza avere la sua presenza, senza stare in comunione con Lui. Dobbiamo stare con Gesù sempre. Egli desidera stare con noi sempre. Notate questa espressione, appena uscito dalla sinagoga, appena uscirono dalla sinagoga, subito non deve passare neanche un attimo lontano dal Signore, senza il Signore, senza di Gesù. Non possiamo stare senza di Lui. Egli è l'Iddio che opera in mezzo alla Chiesa, quando la Chiesa è radunata, riunita insieme, quando stiamo nella Sua presenza tutti quanti insieme come possiamo essere adesso e possiamo adorarlo e cercare la Sua presenza e la Sua benedizione, ma Egli lo possiamo trovare, lo dobbiamo cercare anche quando siamo a casa, quando siamo nelle nostre case, siamo nella nostra intimità. Egli è potente da operare sia nelle grandi occasioni, quando c'è la grande folla, quando c'è il numero, ma Egli può operare anche quando siamo soli, quando siamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Egli non è soltanto il Signore della domenica o delle grandi occasioni, delle grandi chiese, dei santuari. Anche noi come evangelici abbiamo i nostri santuari, lo sapete? Abbiamo costruito i nostri santuari, abbiamo il campeggio, abbiamo il raduno giovanile, abbiamo il grande raduno, no? Il grande evento. E quando andiamo lì, il Signore ci benedice e opera. Quando poi torniamo nelle nostre chiese, e il Signore non opera più, il Signore non è più presente. Lì sì che il Signore fa miracoli, quel santuario è dedicato al miracolo e allora corriamo lì. Oh, solo al campeggio il Signore battezza nello Spirito Santo e allora andiamo al santuario del campeggio. Non dico il luogo. Andiamo a quel santuario, lì il Signore mi può fare la grazia. No, il Signore è sempre con noi. Egli può fare meraviglie sempre, nel nostro quotidiano, nelle situazioni qualsiasi. Egli è con noi sempre, è nella nostra sinagoga, ma Egli è anche nella nostra casa. Infatti Gesù, appena uscito dalla sinagoga, entrò a casa di Simone e di Andrea. Egli vuole stare nelle nostre case, vuole venire nelle nostre famiglie. Vuole abitare e dimorare presso di noi. Forse pensi che Gesù non è degno, ma notate di entrare nelle nostre case, ma notate, queste case erano case di modesti uomini. Pietro e Simone erano dei poveri, miseri, peccatori, pescatori, ed erano anche loro gente qualunque, qualsiasi, gente comune, non erano persone particolarmente degne, non erano i responsabili della sinagoga, quindi i dottori, gli scribi, il capo della sinagoga, quindi coloro che gestivano le funzioni all'interno delle sinagoghe. No, erano gente qualsiasi, erano dei credenti che partecipavano alle sinagoghe e partecipavano alla lettura e alla meditazione della parola, partecipavano ai culti che si svolgevano lì e poi accolsero Gesù nel loro intimo, nella loro famiglia. Il Signore è sempre disposto a venire incontro a coloro che hanno dei cuori aperti, Non è importante chi sei, cosa hai fatto, cosa pensi, cosa non pensi. Se tu questa mattina apri il cuore a Gesù, Gesù viene da te, Gesù verrà da te, Gesù verrà presso di te, verrà a dimorare presso di te, verrà ad albergare in casa tua. Vi ricordate Zaccheo? Zaccheo era un pubblicano, il peggiore dei peccatori, considerato tale dai più, dalla massa. Eppure aveva nel cuore il desiderio di vedere chi era Gesù, di incontrare Gesù. E quando salì su quell'albero, perché era piccolo di statura e la folla non gli permetteva di vedere Gesù, pensava di poter vedere Gesù dall'alto di quell'albero e di vederlo da lontano. Però Gesù non si accontenta di uno sguardo da lontano. Gesù vuole stare con noi, in casa con noi. Infatti Gesù passò sotto quell'albero, alzò lo sguardo e chiamò Zaccheo: Zaccheo, scendi presto, perché io voglio venire ad abitare, ad albergare, a dimorare in casa tua. Io voglio stare con te, io voglio parlare con te, io voglio stare nella comunione con te. Fratelli, è questo il desiderio di Gesù anche questa mattina. Egli vuole stare con noi, intimamente. Vuole stare nel nostro cuore. Egli non vuole essere semplicemente adorato mentre si è in chiesa, come dicevamo prima, degli spettatori che lo vedono da lontano. Ah, che bel miracolo che ha fatto Gesù nella vita del fratello Vito, che bel miracolo ha fatto Gesù nella famiglia della sorella Colomba, e che miracolo bello, e che bella parola ha portato questa mattina Gesù. Poi usciamo e Gesù resta lì con gli altri nella sinagoga e noi ce ne torniamo a casa nostra dicendo: oh, che bello oggi. No, e Gesù vuole venire con noi. Gesù vuole stare con noi sempre, nel nostro quotidiano, nella nostra intimità, costantemente. E quando Gesù viene a casa nostra, egli risolve ogni tipo di problema. Quando noi diamo spazio a Gesù di entrare nella nostra casa, nelle nostre famiglie, Gesù è pronto a risolvere ogni problema che ci possa essere all'interno delle nostre famiglie. Infatti abbiamo visto che qui c'era la suocera di Pietro che era malata e quindi era tormentata da questa febbre continua e stava male, e Gesù arriva e guarisce questa donna, risolve il problema che c'è in questa casa. Gesù può risolvere il problema che c'è a casa tua. Se tu inviti Gesù a venire nella tua vita e inviti Gesù a venire nella tua famiglia, nella casa tua, Gesù è colui che porta vita, porta speranza, porta gioia, porta pace, porta la soluzione a ogni problema. Perché Gesù non opera solo nella Chiesa, egli vuole operare anche nelle famiglie. E io ci tengo molto a questo argomento. Fratelli, forse molto spesso abbiamo affrontato questo argomento, ma è importante che Gesù operi prima nel nostro cuore, poi nelle nostre famiglie, e poi il Signore opererà anche nelle nostre chiese. Noi vorremmo prima che il Signore operasse negli altri, nella Chiesa, e poi magari di conseguenza possiamo averlo anche nelle nostre famiglie. No, egli opera al contrario di come pensiamo. Egli opera prima nel nostro cuore. Egli porta il risveglio prima nel nostro cuore. Egli risveglia prima l'anima nostra, il nostro spirito. E poi quel risveglio coinvolgerà anche la nostra famiglia. E poi la nostra famiglia coinvolgerà anche la nostra chiesa. E la nostra chiesa può coinvolgere il nostro paese. E noi vogliamo dire: Signore, comincia ora da me, dice un cantico, è vero? Signore, manda un risveglio, comincia ora da me, da ciascuno di noi, nelle nostre famiglie, perché è lì che il Signore interviene ed opera delle cose straordinarie. Come nella Chiesa, come nella sinagoga, Gesù opera lo stesso nella famiglia di Pietro. Come aveva guarito i malati nella sinagoga, ora Gesù guarisce anche la suocera di Pietro nella famiglia di Pietro. Fratelli, Gesù è lo stesso dovunque. Lo è qui, lo è a casa, lo è per strada, lo è dovunque. Dovunque noi ci possiamo trovare, nel problema, nel bisogno, nella malattia, dovunque noi ci troviamo, se noi invochiamo il nome del Signore Gesù, Egli interviene. Ci crediamo ancora? Egli interviene, opera, fa delle meraviglie. E non dobbiamo aspettare il caso speciale, l'evento straordinario, il predicatore da lontano. Quando c'è Gesù nella nostra famiglia, Egli opera sempre. Egli opera a nostro favore. Forse pensi di non aver bisogno di Gesù perché tutto sommato nella tua famiglia tutto va bene. Sì, qualche problemuccio. Sì, qualche cosa c'è sempre, ma niente di tanto grave. Grazie a Dio, nella mia famiglia non c'è qualcosa di tanto necessario, urgente da scomodare Gesù. C'è mia suocera che c'ha la febbre, ma quella è una sciocchezza, vero? Quando ce l'hanno gli altri, soprattutto se è una suocera, non fa niente, no? È cosa da niente, una piccola febbre, una febbre. Non è una paralizzata, non è una cieca, non è una lebbrosa, e non è una persona che sta in fin di vita. C'è una febbre. A volte noi possiamo pure pensare che non possiamo e non dobbiamo scomodare il Signore con le nostre preghiere per le cose minime, le cose piccole, semplici. Se c'è un grave problema, un cancro, il medico ha detto che è incurabile, pochi mesi di vita, allora dobbiamo invocare il Signore, altrimenti non serve, ci abbiamo la medicina, ci abbiamo il dottore, ci abbiamo la chemioterapia, fa tutto quello e non c'è bisogno del Signore. Che preghiamo a fare? Quindi Gesù lo lasciamo nella sinagoga a guarire i casi quelli proprio penosi. A casa mia non c'è bisogno, c'è qualche problemuccio, qualche sintomo, ma niente di che. Fratelli, stiamo attenti alle febbre. A volte noi pensiamo che la febbre è un problema da nulla, è un problema da poco. Quando abbiamo la febbre non ci facciamo tanto bene, vabbè, è una piccola febbre, che ci può essere? Però dobbiamo sapere che la febbre solitamente è solo un sintomo di qualcosa di più grave, di qualche infezione, di qualcosa che non va all'interno del nostro corpo. E la febbre ci dà, è una specie di campanello d'allarme che ci dice che c'è qualcosa che non va, c'è qualche virus che è entrato in circolo nel nostro organismo, c'è qualche infezione da qualche parte, c'è qualcosa che non va da un'altra parte. Allora mettiamolo dal punto di vista spirituale, fratelli. A volte noi vediamo dei sintomi nelle nostre case, nelle nostre famiglie, che apparentemente sembrano sciocchezze, sembrano problemucci, qualche discordia, qualche cosa che a volte capita. E a volte c'è qualche attrito con mio marito, con mia moglie, con i miei figli, con i miei genitori, con i miei suoceri, con i miei generi o nuore. E c'è questo attrito, ma sono sciocchezze, passerà tutto, no? Basta una tachipirina e passerà tutto. Stiamo attenti. Perché a volte sono le febbre sintomi di qualcosa di più grave, di qualcosa che sta preparandosi, qualcosa che si può aggravare da un momento all'altro. Non dobbiamo mai prendere sotto gamba le febbre alti, soprattutto, che si presentano nella nostra... Stiamo attenti, è possibile che ci sia qualcosa di più grave sotto, e se noi non andiamo subito a Gesù, il problema potrebbe essere poi più grave, potrebbe peggiorare e portare anche alla morte. Se noi leggiamo nei paralleli di Matteo, di Luca, noi scopriamo che questa febbre era alta, grave, costante, continua, tormentava costantemente questa donna. Quindi non era una febbre da nulla, era sicuramente qualcosa di grave, ed erano così preoccupati per lei che subito, abbiamo letto, ne parlarono con Gesù. Subito ne parlarono con Gesù. Non aspettarono a lungo. Notate la parola subito. Se andate a fare un esame nel Vangelo di Marco, questi avverbi di tempo ricorrono spesso. Subito, appena, presto, immediatamente. Li troviamo spesso questi avverbi, soprattutto nel Vangelo di Marco. Marco parla sempre di questa attività continua, frenetica quasi. Subito, appena uscirono, subito gliele parlarono, Gesù subito intervenne, subito si mise a servire, subito. C'è questa frenesia. Sì, fratelli, non dobbiamo aspettare. Non dobbiamo tollerare il male. Non dobbiamo stare lì ad aspettare le conseguenze, l'evolversi delle situazioni. Noi abbiamo un Dio grande, noi abbiamo un Signore meraviglioso. Egli vuole stare sempre con noi e vuole stare con noi per risolvere i problemi, i bisogni delle nostre famiglie, delle nostre case, delle nostre vite. Fratelli, parliamone subito a Gesù, non aspettiamo. Anche quando le cose sembrano semplici, sembrano piccole, sembrano insignificanti, andiamo ai piedi di Gesù e chiediamo a Gesù il consiglio, chiediamo a Gesù l'intervento, chiediamo a Gesù di risolvere il problema prima che possa diventare più grande, peggiore e che possa portare delle conseguenze poi devastanti. Andiamo subito a Gesù. È bello questa espressione. Ed essi subito gliene parlarono. E noi abbiamo un Signore con cui possiamo parlare. Subito possiamo parlare con Gesù. Egli ci accoglie sempre ed è pronto. Non dobbiamo fare una lunga fila per arrivare a Lui. Non ci dobbiamo mettere in coda e aspettare il nostro turno. Non dobbiamo prendere il numerino e sederci e aspettare che ci chiamino da lontano. No, Egli quando è nella nostra vita, quando è in casa nostra, quando è nell'intimità del nostro cuore, quando siamo con Lui sempre e ce l'abbiamo costantemente nel nostro cuore, nella nostra vita, quando Lui è presente nelle nostre case, nelle nostre famiglie, quando è invocato, quando è pregato ogni giorno, più volte al giorno, costantemente durante il giorno, noi possiamo andare a Lui in qualsiasi momento e parlare di ogni nostro bisogno, di ogni nostro problema, di ogni necessità. Di ogni cosa che affligge il nostro cuore, la nostra casa, la nostra famiglia. Egli è sempre pronto. E quando noi parliamo con Gesù, Egli non è insensibile. A volte noi abbiamo l'idea che il Signore è distante, lontano, e allora dobbiamo aspettare che Lui in qualche modo intervenga. No, quando ce lo abbiamo costantemente presente nella nostra vita, quando Egli dimora in noi e noi dimoriamo in Lui, non c'è bisogno di tante trafile. Egli subito interviene. Infatti abbiamo letto che Egli, avvicinatosi alla donna, la prese per la mano e la fece alzare. Certo, è di una semplicità questo verso, no? Disarmante. Gesù si avvicina, la prende per mano e la fece alzare. È molto sintetico Marco nelle sue descrizioni, non si perde dietro a discorsi, non si perde dietro a fantasie, non va nei dettagli. Marco è molto pratico nell'esprimere il suo Evangelo e quindi va subito al sodo. Ma Gesù è così, egli va subito al sodo. Egli prende... La prende per mano. Che tenerezza, vero? Ci fa anche tenerezza Gesù in questa espressione. La prende per mano. È una donna malata, è una donna debole, è afflitta dalla febbre, non è energica, non ha tanta forza, non ha tante risorse personali, è lì, su un letto dolorante, fiacca, senza forza, e Gesù viene e gli dà la forza di alzarsi. Egli la prende per mano e l'aiuta ad alzare. Quando siamo senza forze, quando siamo senza risorse, quando la febbre ci ha tolto ogni energia, quando i problemi della vita non ci fanno reagire più, quando sembriamo che ormai dobbiamo andare incontro al nostro destino, c'è sempre Gesù pronto a stendere la sua mano amorevole e a tirarci su e a darci forza. Egli ci dà la forza per affrontare la vita quotidiana. Egli ci dà la forza per risolvere i problemi, per vedere i nostri problemi risolti, per vedere i problemi familiari risolti, per vedere i problemi di lavoro risolti, per vedere i problemi economici risolti. Fratelli, dobbiamo imparare a fidarci di più di Gesù e lo dobbiamo invitare costantemente a stare vicino a noi, con noi, in casa nostra. Perché così facendo noi possiamo contare sempre sulla potente mano di Gesù che ci dà forza e ci fa stare sempre in piedi. Voglio considerare che Gesù è tenero, stende la mano, ma è anche potente, la fa alzare, la guarisce, la libera da questa febbre. Sì, Gesù è così, egli non è devastante. Egli è teneramente potente, se si può usare questa espressione. Con noi il Signore ha fatto lo stesso. Quando ci ha tirato fuori dal peccato, ci ha tirato fuori da tante situazioni difficili, e lo ha fatto sempre nello stesso modo. È venuto con la sua parola, è venuto con il suo amore, è venuto con la sua dolcezza, e ci ha dato tutta la sua forza, la sua potenza, per vedere risolti i nostri bisogni, è vero? Alleluia, gloria a Gesù. Vogliamo parlarne con Gesù. Questa mattina vogliamo dare a Lui ogni peso. Vogliamo andare a Lui e dirgli tutto quello che ci abbiamo nel cuore, che aggrava la nostra vita, che aggrava la nostra casa, le nostre famiglie. Vogliamo dire: Signore, Tu puoi, con una sola parola, risolvere ogni problema. Tu puoi darmi la forza per alzarmi e vedere il problema risolto. E voglio concludere con un'altra espressione. Gesù la prese per mano, la fece alzare, la febbre la lasciò, e poi leggiamo che ella si mise a servirli. Lasciatemi passare questa espressione questa mattina. L'opera di Dio nella nostra vita, nelle nostre case, non sarà mai completa, non sarà mai perfetta fino a quando noi non saremo disposti a servire il Signore. L'opera di Dio non sarà mai completa e perfetta nella nostra vita fino a quando il nostro cuore non sentirà il bisogno, l'urgenza, la necessità di metterci subito al servizio suo. Ci sono molti che hanno visto la mano potente di Dio, sono stati salvati, strappati dal peccato, magari quello più brutto che ci possa essere. Poi si sono seduti nel banco della chiesa e stanno lì ad aspettare chissà che cosa, ma aspettano tranquilli. Fratello, vuoi fare questo servizio nella chiesa? No, no, non me la sento. Fratello, vuoi fare quest'altro servizio? No, ma non sono all'altezza. Sorella, perché non fai qualche servizio all'interno della chiesa? Sai, c'è bisogno. No, fratello, ci sono gli altri, facciamo fare agli altri. Vuol dire che quella febbre ha lasciato forse delle conseguenze, ha lasciato una debolezza nella nostra vita, perché non ci permette di alzarci bene e di servirlo. Vuol dire che allora l'opera non è stata completa nella nostra vita, abbiamo bisogno di un nuovo tocco da parte del Signore. Perché un credente che è stato salvato, strappato dal peccato, sente il bisogno, la necessità di servire il Signore. È necessario che appena il Signore opera un'opera gloriosa nella tua vita, e scusate il gioco di parole, tu vuoi e devi sentire il bisogno di servire il Signore. Non puoi continuare a stare così, ferma, inerme, aspettando chissà che cosa. Bisogna agire. Bisogna subito mettersi al servizio del Maestro, subito mettersi al servizio del Signore, perché quando Lui ci dà la forza, la potenza, è per il servizio. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e voi mi sarete testimoni. Se il Signore ci ha preso per la mano e ci ha fatti alzare e ci ha liberato dalla nostra febbre, qualunque tipo di febbre possiamo dire, no? Dal peccato, da qualche malattia, da qualche situazione, circostanza particolare. Se il Signore ci ha battezzati nello Spirito Santo, non possiamo più stare a letto, non possiamo più stare seduti, non possiamo più stare fermi, perché la forza che il Signore ci dà è per il servizio che dobbiamo rendere a Lui con gioia. Non deve essere sempre il pastore che deve dire: fratello, fai qualcosa, sorella, fai qualcosa nella chiesa, sorella, c'è tanto bisogno, fratello, c'è tanta necessità, c'è bisogno di qualcuno, e vabbè, ci sono gli altri e mi fermo lì. No, non abbiamo bisogno che nessuno ci dica, saremo noi pronti ad alzarci. Ah, Gesù mi ha salvato, fratello, che cosa posso fare per il Signore? Sento il desiderio di servire il Signore, che cosa posso fare nella Chiesa? Che cosa posso fare per i fratelli, per le sorelle? Che cosa posso fare per il Signore in questa comunità? State tranquilli, state sereni, su questo ve lo do io la garanzia. C'è sempre un posto di servizio per te, per qualcuno che vuole servire il Signore. Non che pensa di servire il Signore. Ah, io vorrei fare qualcosa. No. Se tu vuoi, fai qualcosa. Se tu ti metti a fare subito qualcosa, il Signore ti prenderà al suo servizio. Questa donna subito si mise al servizio. Non ci fu nessuno che la incoraggiò, che la sostenne, che la prese per mano e lo portò sul posto di servizio. Fai questo servizio, fai quest'altro. No, no, lei già sapeva il suo ruolo, il suo compito. Già sapeva che cosa poteva e doveva fare per il Signore. Già sapeva dove doveva andare. Probabilmente andò subito ai fornelli. Non andò al pulpito a predicare agli altri. No, andò ai fornelli a preparare qualcosa da mangiare per coloro che erano a casa. Cosa voglio dire con questo? Non subito arrivò a predicare l'Evangelo per le piazze e per le strade, ma cominciò con le cose semplici, con le cose pratiche. Abbiamo detto che Marco è per le cose pratiche. Vogliamo cominciare da questo. Se il Signore ha fatto qualcosa nella tua vita, non aspettare l'illuminazione che viene dall'alto per servire. Mettiti al servizio subito. Mettiti a servire il Signore, colui che ti ha liberato, ti ha dato la forza per servirlo. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare?